File 34, pagina 174, decimo, verso l'ignoto che tutti sappiamo. Uno dei compiti che gli SS si riservano in esclusiva è quello delle perquisizioni. I subalterni della Kommandantur arrivano all'improvviso in giorni e ore sempre diversi, fanno allineare i prigionieri in mezzo alla strada, ispezionano ogni angolo della baracca dove non devono restare neppure gli Zimmerdienst. Fanno presto perché nei dormitori ci sono soltanto i tavolati, mentre nel Abort, che è il locale dei gabinetti, e nel Waschraum non ci sono che impianti tipo caserma. Subito dopo tocca a noi. A piccoli gruppi, un prigioniero per ogni SS, dobbiamo varcare la porta della sezione e spogliarci. Non cercano pidocchi gli SS, ma altro, e se trovano sono pugni e calci subito, e poi l'interrogatorio alla Kommandantur, la razione di nerbate e quant'altro può conseguire, fra cui, specialmente quando il lager è stracolmo, l'inclusione in un transport di eliminazione. Perché è stabilito che noi non dobbiamo possedere nulla all'infuori del nostro corpo, che non è più nostro, e degli stracci che hanno concesso per coprirlo. Ogni anche piccolissimo indumento supplementare è vietato, e così qualsiasi cosa che possa in qualche modo ricordarci che è esistito un tempo nel quale eravamo uomini. È per questo che, mentre all'interno della baracca si svolgono le perquisizioni, ci fanno sorvegliare ancora più attentamente del solito, per impedirci di nascondere altrove o di passare a un compagno che ha già superato il controllo l'oggettino ricordo o un ritaglio di fotografia, ridotto di solito al solo tondino del viso di una persona amata. Sono preparati e di narici robuste i subalterni SS addetti alle perquisizioni? Devono esserlo, se vogliono restare qui a spadroneggiare e a speculare loro pure sui prigionieri e intanto mantenersi lontani dai pericoli del fronte. Posiamo per terra i nostri indumenti maleodoranti e loro li sollevano ad uno senza esitazione. Ne stropicciano fra le mani ogni lembo e ogni cucitura, ficcano le dita sotto ogni rattopo perché vogliono, devono assolutamente trovare qualcosa, fosse anche un nonnulla, per avere anche questa occasione per ricordare a noi tutti la nostra condizione e che cosa significa trasgredire. Sono precisi, spietati, e tuttavia sono molti deportati che non si rassegnano e preferiscono rischiare le percosse e forse anche la vita piuttosto che disfarsi di un brandello di lettera o di una medaglietta consacrata, e che cadono in uno stato di prostrazione profonda e spesso irreversibile se anche questi ultimi legami con un mondo e un tempo ormai perduti vanno dispersi. C'è però chi rischia per qualcos'altro, per una sottile catenina d'oro che potrà un giorno forse essere barattata con una scodella di zuppa e salvare temporaneamente la vita, o per quel pezzetto di lama ricavata affilando su una pietra o al banco di lavoro una strisciolina di lamiera che serve per suddividere e razionarsi la fetta di pane del lager senza che una sola briciola ne vada perduta. Gli SS arrivano all'improvviso, si avventano in baracca come se dovessero prenderla d'assalto, ma se non è di prima mattina, quando siamo ancora inquadrati per la conta, devono comandare l'allineamento, farci disporre in blocchi, ognuno davanti alla propria sezione. I prigionieri corrono, si incrociano, si scontrano, è il momento. Chi ha adocchiato una fessura nella fiancata della baracca cerca di arrivarci, fica lì quello che le dita hanno affannosamente estratto da dietro la cucitura di una toppa. Difficilmente lo ritroverà, ma se saranno i capos o gli SS a farlo, almeno non individueranno il colpevole. Altri è per terra che buttano, e subito lo zoccolo copre, fa sprofondare nel fango, mentre il prigioniero cerca di localizzare il punto, spera di riuscire a ricordarselo. Per i ritagli di fotografia, per i lembi di lettera, significa la distruzione o lo scempio. E non tutti, nonostante gli esempi che gli SS hanno già dato, riescono a decidersi. Preferiscono tenerli su di sé, nascondendoli quanto meglio possibile. Il rischio è enorme, talvolta assurdo, tanto più che le perquisizioni si ripetono, e quello che non è accaduto una volta accadrà sicuramente in una delle volte successive. La buona sorte conoscerà il giorno della sconfitta. Tuttavia, come per una sfida, il deportato si ostina, non per una questione di coraggio e neppure forse di incoscienza. È che ci sono prigionieri che sono rassegnati a tutto meno che a rassegnarsi. Così ad ogni perquisizione gli SS trovano sempre qualcosa e possono decretare il loro trionfo. Su di noi, ma anche sui capos, che poi inevitabilmente appesantiscono la mano. In fila di nuovo ora, dopo la perquisizione, nella strada davanti alla baracca, gli SS che confabulano fra di loro e sembrano disinteressarsi di noi, i capos, e persino Alphonse e Schnock silenziosi. L'attesa è lunga, senza un'apparente ragione, ma è domenica, i reparti di lavoro sono quasi tutti fermi, non c'è fretta. Le grondaie non hanno più le stalattiti, soltanto un merletto nuovo, sottile, ne decora l'orlo. Quelle vecchie massicce sono state rotte. I tronconi, che il freddo non lascia liquefare, formano mucchi fangosi sui bordi della strada. Ogni tanto, a intervalli, qualcuno dei capos si stacca dai gruppetti davanti all'ingresso delle Stuben. Viene a raccomandarci di non parlare. Se un deportato non sta perfettamente allineato, se una riga non è alla giusta distanza dall'altra, i capos spingono, tirano, ma senza picchiare, senza gridare, come se all'improvviso un barlume di pietà, di umanità, fosse affiorato in loro. E allora deve essere vero, il momento è arrivato. Il maestro cittadino aveva ragione, per questo negli ultimi giorni si era voluto sincerare che i due biglietti grandi, meno della metà di una mano, quella specie di testamento destinato ai suoi figli, che aveva affidato a me e a Basilio, li avessimo ancora, poiché altri due erano spariti insieme con Tony e con Vito, con l'ultimo transport. Ci sono infatti, anche se non possiamo sapere in che stato li abbia ridotti l'umidità dei nostri stracci, e non riusciamo più a sentirli sotto le dita. Devono essere diventati una cosa sola, con la grossa cucitura macerata d'acqua. Lui non vede ma sa. Basta il tono di una voce, un'esitazione. Se l'è fatta scrivere su una strisciolina di cartoncino la parola difficile e ce l'ha mostrata. Errol Lungslager, che noi abbiamo sillabato e poi cercato di imparare a memoria, perché forse la udremo ancora, e se non sarà già oggi, un giorno o l'altro sarà anche per noi. Ha un significato rassicurante il complicato vocabolo. Vuol dire campo di ricreazione e di ristoro, gli è stato detto, e che è lì che manderanno gli invalidi e i mutilati. I capos eseguono, ripetono che non bisogna avere paura. Si tratta di campi speciali dove coloro che sono ridotti in cattive condizioni verranno opportunamente curati e non sapranno mai più che cosa vogliano dire fame freddo e percosse. Sono giorni e giorni che, anche da posti lontanissimi, arrivano gruppi di prigionieri, e sono zoppi, vecchi, ciechi, mutilati, per accoglierli e tenerli insieme in attesa della partenza. È stata sgomberata un'intera baracca, la 22, dall'altra parte della Lagerstrasse. Sono già più di 1000, pare, fra loro anche quelli che durante il lavoro in miniera o d'altrove sono diventati invalidi o a seguito di interventi chirurgici per gli esperimenti sul vivo. Anche qui una commissione di SS è passata di baracca in baracca dopo l'ultimo transport e ha preso nota. Ora quell'elenco è nelle mani di Alphonse, i numeri di matricola vengono gridati in tedesco, in quel modo che capovolge le cifre e ne rende difficilissima la comprensione. Se il chiamato non ha capito o finge, cerca di ritardare anche di pochi istanti il momento fatale. Al numero segue il nome, il più delle volte storpiato, intanto che uno dei capos entra nelle file, afferra il prigioniero per un braccio, lo spinge verso un'altra fila sotto la grondaia. Anche noi, come tutti, abbiamo tentato di mentire, abbiamo finto di credere, cercato un tono sereno per la voce, come quando nei primi giorni, camminando, fermandoci, parlavamo di musica, di poesia, e il maestro tirava fuori da dietro i rattoppi dei suoi stracci, un pezzo di carta impasticciata di note, della musica che anche qui componeva per scacciare il lager ed ogni pensiero su questo domani che sarebbe arrivato. Ora non serve più, perché basta per una certezza il gruppo di militari vistosamente armati che i sottufficiali hanno guidato qui stamattina e che stanno muti e incerti ai loro ordini e non sono, non possono essere del corpo di guardia, non sanno che cosa fare, vengono forse da una delle caserme qui intorno. E poi l'altro basta a rafforzare la certezza, a togliere l'ultimo dubbio, il riaffiorare di quel barlume nei capos e il silenzio improvviso del bastone. Quando il momento è venuto e il suo numero è stato chiamato, non è stato necessario che Martin si avvicinasse o gli facesse cenno. Don Michele si è mosso da solo col suo passo strascicato, è andato a mettersi in fila a tentoni in fondo al gruppetto. Tutti anziani, mutilati finora, i componenti il plotoncino che via via si infoltisse, ma poi quanti numeri, i nomi sull'elenco. Nella prima fila un uomo curvo, sfatto, il cui basso ventre è deformato da un'ernia enorme che sembra un fagotto celato dentro i calzoni cadenti, e accanto un deportato alto, ossuto, dal viso cupo e affilato, che il posto l'ha raggiunto con una gamba sola saltellando. Nella fila seguente un prigioniero che ha un braccio inerte e poi un altro, tutto rattrappito su un fianco, vicino a uno che ha la testa quasi interamente fasciata. Ora, dalla parte di là, accanto alla fiancata della baracca, un uomo giovane e robusto, e il suo non è per noi un viso ignoto, era già qui quando siamo arrivati, è un italiano, un ex militare nativo di Roma. Gli manca un braccio, pressoché per intero, sostituito da un arto di fibra e di metallo, che termina con una mano rudimentale, dalle dita contratte ed aggruppate. Era strano che quella protesi non gli fosse stata tolta all'arrivo, ma strano anche che il giovane non sembrasse preoccupato della sua condizione, in un luogo dove non c'è posto per chi è fisicamente menomato, e specie se in modo così evidente, così come non c'è posto per i vecchi, né per i bambini troppo piccoli, persino per le voglie dei capos. O forse era per questo che era rimasto fiducioso, e a volte era persino allegro, perché lui era giovane, pieno di vita, ed allora quell'eccezione, quell'arto di fibra rimasto attaccato al moncone del braccio dovevano significare qualcosa, una specie di promessa. Si era ferito alla mano sul fronte greco, poi la ferita aveva fatto cancrena, gli aveva invaso il braccio che aveva dovuto essergli amputato, ma qualcuno aveva sospettato che fosse stato lui stesso a spararsi fra le dita, perché voleva vivere, tornare a casa, ed era finito a Gaeta e poi a Peschiera e infine qui, con quella grossolana protesi militare. Non era preparato, non se l'aspettava, dopo tante selezioni che l'avevano risparmiato, di sentir chiamare il suo numero. Perciò ora quell'espressione atroce, per quella promessa cancellata di colpo dal suono di una voce che lo conduce a morire prima di tanti altri, a poco più di 20 anni. La chiamata è finita. L'elenco con i numeri e i nomi è tornato nelle mani del graduato SS. Li abbiamo contati, gli uomini allineati sotto la grondaia. Sono 37. 37 uomini, nostri compagni, che oggi, domenica 2 gennaio 1944, lasceranno questa baracca e si uniranno a un migliaio di altri per andare insieme con loro verso una destinazione sconosciuta eppur nota a tutti. L'operazione si è svolta in silenzio, senza una percossa. Soltanto Birkemeyer, il capo della Stube Wehr, il tedesco alto e muscoloso, triangolo nero, che tanto somiglia nel fisico e nell'espressione al boia delle docce, ma è più chiuso, più taciturno, e che lui pure è un assassino, ha ucciso a bastonate un giovane russo qualche giorno prima del nostro arrivo. Soltanto lui ha fatto eccezione, ha alzato ancora il bastone. Non sui 37 già allineati per la partenza, ma sugli altri della sua sezione. Ha strappato dalle file uno che forse non era ben allineato, o forse parlava, ha cominciato a percuoterlo. C'era un SS vicino a lui, uno di quelli giovani mandati qui per la scorta, ed improvviso, mentre il bastone era alto e stava per abbattersi ancora sull'uomo ingobbito, che non tentava neanche di parare i colpi, il braccio dell'SS è scattato, ha bloccato il polso dell'assassino. Soltanto un attimo, poi la mano si è dischiusa, l'SS ha girato verso di noi un viso sbigottito e ha lasciato ricadere il braccio. Ancora un istante, poi l'uomo ha alzato il mento, si è allontanato rigido, sbattendo sul ghiaccio del marciapiede i tacchi dei suoi stivali, come se fosse gonfio di vergogna e di timore per quel gesto istintivo che la moralità nazista condanna. È venuto il marsch. I 37 si sono mossi lentamente, hanno sfilato davanti ai nostri occhi e noi ci siamo ripetuto il loro numero e quella data. Abbiamo guardato ad uno quei corpi martoriati, quei visi di prigionieri che ci sono sconosciuti, che sono forse giunti qui da poco, da quando siamo al Kabel e torniamo troppo tardi per poter vedere, poter sapere, e poi ancora i due che conosciamo, il giovanissimo che ora non volge più intorno gli occhi disperati a cercare un aiuto che nessuno può dargli, e l'altro, il nostro vecchio amico musicista, che procede quieto, curvo, a testa china, sul cancello, mentre il gruppo già piegava verso la Lagerstrasse, qualcuno dalle file più vicine non ha resistito e ha gridato: «Compagni, addio, addio!» Michele Cittadino era ancora nell'ultima fila. A quel grido, a quel saluto disperato, l'unico, in italiano, ha sollevato un poco il viso, ha girato i suoi occhi spenti verso il cancello, che già si chiudeva, e ha mosso un braccio come per una tacita risposta. Il ragazzo di Roma no, è rimasto rigido, assente, gli occhi fissi, spalancati nel vuoto. Pagina 179.